ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Adesso qua tutto questo rosa, la trasmissione del buon umore dove tutto funziona, io devo iniziare così: Houston, abbiamo un problema. Comunque niente di serio, tranquilli, nessun problema tecnico, soprattutto qui a Mille Storie, buongiorno, in questo martedì 14 ottobre non ci sono problemi tecnici, semplicemente perché in regia siamo una botte di ferro, c'è Iari Salvagno e quindi tranquillissimi. E poi siamo ancora più sicuri e tranquilli perché? Perché al centralino c'è Tania Ciriaco, con cui potete interagire, lei ha già la mano sulla cornetta. Iari, come sono vecchio, ho detto la mano sulla cornetta, credo che, ecco, solo quelli di una certa età lo possono capire. Comunque, il numero per chiamare direttamente Tania è 0848030808, mentre se volete interagire più direttamente con il sottoscritto, che è Stefano Ferrando, il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 076-321-1113. Perché ho detto Houston, c'è un problema? È la classica frase. Sì, perché ho bisogno subito del vostro aiuto, di un vostro consiglio, perché dall'alto della vostra pazienza, dei vostri errori, perché ne facciamo tutti, anche voi, mi raccomando, errori che poi però ci permettono di migliorare, di superare un problema, o come nel mio caso, di dare una svolta un po' alla giornata, perché la mia giornata è iniziata non benissimo, una giornata storta, non buonissima. Appena messo il naso fuori casa, fuori l'accogliente nido, lì tutto funzionava bene, però appena ho messo il naso fuori casa ha iniziato tutto a girare più o meno così.
Eufemio, buon lavoro e buona giornata.
Grazie mille, molto gentile.
Ma sì, un po' d'allegria. Il buongiorno si vede dal mattino.
E infatti io sto caricando il letame. Poi trasporto il letame. Poi spargo il letame. Praticamente è una giornata di merda. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Suspicious mind.
see what you're doing to me. When you don't believe a word I say, but don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. But don't you know I'm caught in a trap? I can't walk.
Grazie, grazie, perché lo so che posso contare sempre su di voi, e infatti sono arrivati già i primi consigli per dare una svolta ad una giornata che non è iniziata proprio così bene. Il primo suggerimento in presa diretta, tempo zero, è arrivato e l'ho appena messo in atto, e cioè scegliere una bella canzone, magari da dedicare, seppur con qualche giorno di ritardo, ma spero di essere perdonato perché Mille Storie era in vacanza, o meglio, era impegnata su altri fronti, da dedicare a Cristina, che non fa mai mancare a Mille Storie i suoi messaggi e soprattutto i suoi sorrisi, grandi e piccini, ogni giorno praticamente qui a Mille Storie. Quindi questa canzone era per fare gli auguri a Cristina, che credo che abbia in Elvis, ma non solo lei, il miglior booster, diciamo, di energia per quelli che sono i suoi canoni musicali, e funziona decisamente. Elvis, che tra l'altro anche nei giorni più cupi, quelli un po' di M, e purtroppo il re del rock, lo sappiamo, ne vive diversi, è capace di regalare un sorriso o qualcosa di più, sempre. Leggenda vuole che un giorno dopo un concerto, siamo nell'ultima parte della sua carriera, sale sulla limousine che lo attende dietro il palco, stanco, provato, alla faccia di uno che è meglio lasciar perdere, insomma, un po' come la mia prima delle 11. Ecco, cioè, chi mi conosce sa che deve girare al largo. Poi alle 11 cambia tutto, parte la Via Rose e cambia tutto. Comunque, torniamo a Elvis. Entra in auto, si siede e inizia a parlare, a chiacchierare con l'autista. Gli chiede se quella macchina, quella limousine, sia la sua o della compagnia per cui lavora. Alla risposta dello chauffeur della compagnia, Elvis fa passare tipo 2 o 3 secondi e dice: non più, da adesso è tua. Perché Elvis è anche questa cosa, è uno che non si cura del proprio portafoglio, che ama vedere il sorriso sul volto degli altri, soprattutto quando la sua giornata, la sua vita hanno preso una pessima piega, precipitando in quello che poi è un nero baratro. Sarà forse un modo per espiare chissà quale colpa, ma la sua vita è piena zeppa veramente di episodi simili. Ora, io di limousine purtroppo per voi non ne ho da regalare, mi mancano decisamente i fondi, poi lo sapete, se li avessi anche regalerei più facilmente delle 2 ruote, non delle 4, però vediamo di cercare insieme un po' altre cose che possono trasformare un inizio di giornata non proprio bello in una bella giornata. Possiamo recuperare un bel libro, restare in silenzio e godere magari del panorama dalla finestra, anche dall'ufficio, magari sul cantiere. Adesso non dico che dobbiamo rimanere imbambolati per delle ore, anzi direi, guardi, in estasi, perché quando una cosa è bella si rimane in estasi, bastano pochi minuti e un'energia nuova finirà per contagiarci. Oppure c'è una passeggiata, chiamare un amico o un'amica che non sentiamo da un po', magari anche solo dal giorno prima, fare pace e non litigare più, questo è un altro bel consiglio per una bella giornata. Spero che nella vostra lista ci sia anche ascoltare qualche storia, Mille Storie, ecco. In ogni caso, avete capito che, non so perché, ma credo di saperlo, la puntata ha preso quella direzione, quel tema, quell'argomento, che non sarà profumatissimo, ma ha dei risvolti e degli utilizzi importanti, a volte anche inaspettati. È un tema che, lo so, farà storcere il naso a qualcuno, per esempio ai monumenti e alle statue in primis. Tutti meno che una, perché dovete sapere che c'è la statua di Ibrahimovic a Malmö, c'era, perché adesso poi vi racconto la storia, è l'unica statua al mondo dove i piccioni non fanno la cacca, è il contrario, perché è Ibra, che lo fa. Adesso, il problema è che quella statua adesso non si sa più dove piazzarla, perché purtroppo è stata danneggiata purtroppo da dei vandali, e adesso vabbè, i piccioni hanno un problema in meno. In ogni caso, quella cosa lì, che Artemio, che abbiamo sentito ad inizio giornata, cioè il ragazzo di campagna, quello che trasporta in località Borgo Tre Case, che ricordo è frazione di Borgo 10 Case, ha la sua importanza e il suo peso metaforico e non. Lo sanno per esempio gli attori, loro lo sanno benissimo, perché prima di una rappresentazione cosa fanno? Creano un cerchio e tutti insieme dicono per tre volte merda, 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 invocando che cosa? Tante carrozze davanti al teatro, perché tante carrozze, tanti cavalli e tanto, ecco, di quella roba lì. Gli anglosassoni invece a teatro sono più raffinati, come sempre, però sono anche un po' più violenti, perché il loro rito è dirsi break the leg, cioè rompiti una gamba, letteralmente. Perché? Perché ci si augura che l'usura dell'arto, a furia di inginocchiarsi per ringraziare il pubblico entusiasta, si possa spezzare. Allora, quella cosa lì di cui stiamo parlando e l'arte sono un binomio inscindibile. Quella più celebre, la conoscete tutti o ne avete sentito parlare, Piero Manzoni, che realizza 90 barattoli di latta opportunamente sigillati, ognuna delle quali, dei quali contiene 30 grammi della sua diretta produzione. Il prezzo, tra l'altro, lo fa lui, ieri sta ridendo, ma è così, direttamente lo fa lui basandosi sul valore dell'oro in quegli anni, e lo fa quando ha 27 anni, nel 1961, e si inventa questa clamorosa trovata che infatti ci fa parlare ancora di lui a tanti anni di distanza. Ne passano quasi 60 ed eccoci a Zurigo, dove un artista californiano realizza la città sulla Limmat, Zurich Lud. Che cosa sono? Sono 25 metri e 300 scatole, anche queste sigillate, contenenti le feci di 400.000 abitanti della città. Io adesso non so se erano a conoscenza che stavano producendo un'opera d'arte, però così era andata. La prima performance però di un artista che produce, soprattutto mostra i suoi scarti corporei, facendosi immortalare in una sequenza di foto che ormai ingiallite, quel giallo osso di seppia, ecco, è Toulouse-Lautrec. Proprio quello che ha reso immortale il Moulin Rouge, la Parigi della Belle Époque, con i suoi disegni meravigliosi. Lui però, sapete, scusate, è anche un'anima tormentata. In quel periodo prova a ribellarsi, forse per l'ultima volta, per esprimere la sua avversione a un mondo che troppe volte lo ha respinto a causa del suo aspetto fisico. Si trova su una spiaggia ai confini con il Pas de Calais. Pas de Calais, che è celebre per due cose: Bienvenue chez l'Ishti, se avete presente il film, oppure se siete amanti del ciclismo, per i ventagli, il vento fortissimo che praticamente va a scombinare le corse che si corrono da quelle parti. Comunque, torniamo a Toulouse. È il 1898, cammina in spiaggia in una fredda giornata, probabilmente estate, con lui l'amico, il fotografo Maurice Joliot. Non si sa per quale ragione, se non inizialmente per una trovata goliardica, per realizzare delle cartoline spiritose per gli amici, Henri che cosa fa? Lì in spiaggia si cala le braghe e fa ciò che potete immaginare. Gli scatti finiscono poi per diventare lo specchio del suo malessere, del suo declino. Basti pensare per esempio alla mostra che proprio l'amico fotografo aveva organizzato pochi giorni prima, ma che si rivela un fiasco totale. Su quella spiaggia Maurice ce lo ha portato e lo ha convinto a seguirlo in una piccola crociera, per questo, una vacanza per distrarlo dai tanti problemi di salute, ma soprattutto quelli di una famiglia nobile che mai ha visto di buon occhio i suoi lavori così colorati, chiassosi, che però considera delle vergogne. Tanto che un suo zio, pochi giorni prima di quella mostra, dà fuoco a diverse sue tele, una cosa che ovviamente gettano lo sconforto a Toulouse-Lautrec. Così nascono comunque quegli scatti a Le Crotoy, e però un anno dopo che cosa accade? Toulouse-Lautrec sarà ricoverato in un manicomio, dove morirà tre anni dopo per le complicazioni di alcolismo e sifilide. Thank you.
dentro mai? Eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Eh? Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Mai, che cioccolato. Dammi un cucchiaino. Fai assaggiare un pochettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Vedete che alla fine con Classe Stile, e a casa Mazzini penso ne abbiamo profusione, si può parlare e cantare di tutto, anche di questa cosina qua come Mina, che interpreta in questo indimenticabile brano una shura molto snob, che in cucina credo non abbia mai messo piede e che si finge intenditrice e che alla fine scivola non sulla classica buccia di banana ma su quella robina lì. Intanto ringrazio Barbara che mi ha dato un messaggio dicendo che, aspetta, lo devo recuperare perché mi ha colpito, proprio bella questa cosa, ma sono io che sfrutto voi per cercare il buon umore, non il contrario. Comunque grazie e signor Ferrando, va bene Stefano, Barbara, diamoci del tu che va benissimo in questi casi, anzi è meglio. Adesso lo so, questo è l'argomento, quindi è un po' delicato. Guardo subito Iari. Mai giocato con la cacca? Ecco, aspetta, fermi, non fate cose di cui potreste pentirvi amaramente, va bene? Vi chiedo semplicemente di tornare bambini, prendere fra le mani le celebri carte da gioco, non napoletane, non vicentine, non da poker, non da Scala 40, neanche da briscola o da burraco. Un giorno dobbiamo fare una puntata su questo mistero del burraco, sul successo clamoroso che ha il burraco in questi anni. Qualcuno poi me lo dovrà anche spiegare, però no, penso ad altre carte e sono quelle che soprattutto da ragazzini, da bambini avevamo fra le mani e si giocavano, un po' particolari, c'erano non so, delle automobili, degli animali, trattori, moto e alla fotografia di ogni mezzo o anche degli animali c'erano abbinati dei dati. Per esempio, prendiamo le carte con le macchine, c'era la velocità, c'era il peso della macchina, c'era il prezzo, i cavalli motore, eccetera. Adesso avete fatto mente locale, sicuramente magari in qualche cassetto a casa li avete ancora. Ecco, adesso immaginate le stesse con vari tipi di cacca. E non scherzo, perché esistono e ne ho un mazzo fra le mani. Ecco, chi ci vede sulla 2 lo può vedere. Sono sono quelle che ho detto, si chiamano plop trumps, anche a livello onomatopeico direi che sono perfette, sono per grandi e piccini e il divertimento assicurato. Magari durante il prossimo brano con Iari facciamo una sfida e vediamo un po'. Così la si può tenere fra le mani senza spiacevoli conseguenze, cosa che geni assoluti, ma veramente dei grandi geni, non avrebbero avuto dei grossi problemi, anzi non avevano problemi a tenerla fra le mani. Prendete per esempio l'autore di questa immortale melodia. Sì, ecco, Iari, va bene, sfumiamo, va benissimo così, perché ho visto che sono già arrivati da Rete 2 e chiedono uno scambio alla pari. Vogliono, in questo momento, visto che noi stiamo passando Mozart, loro vogliono passare Achille Lauro Live in Paris, quindi vabbè, lasciamo così. Adesso però ditemi se è possibile una cosa del genere. Com'è possibile che un genio assoluto, capace di tanta delicatezza, abbia un debole, chiamiamolo così, appunto per la cacca. Ne è ossessionato letteralmente e non mi spingo oltre, perché va bene raccontare, bello raccontare, ma a volte è meglio lasciare all'immaginazione. Lui la mette veramente ovunque, nelle sue lettere, nei suoi discorsi, qualcuno dice anche nel piatto. Qui ci sarebbe benissimo una citazione cinematografica di Toro Scatenato, non De Niro. Un De Niro che fa Jack LaMotta, ma di Diego Abatantuono nei panni di Donato Cavallo, ultras milanista che entra nella cucina di casa dove la mamma e la sorella, se non ricordo male, sono alle prese con una pentola di polpette al sugo, ma sono un signore e sorvolo. Torniamo al nostro Wolfgang Amadeo, il signor Mozart, che piazza la protagonista della nostra puntata ovunque e naturalmente la piazza anche nella musica. Come? Con arguti giochi di parole fra tedesco, italiano, mescolato anche un po' di latino, mescolati sapientemente e che pronunciati altrettanto rapidamente vanno a creare frasi che, devo dire, nemmeno nei peggiori bar di Caracas con il bicchiere di rum in mano avete mai sentito. Finire nella cacca è una colorita espressione che a volte usiamo per esprimere uno stato di difficoltà all'ennesima potenza. Diciamo, è una colorita metafora, ma sappiamo anche, anzi, sappiamo soprattutto che
dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Allora, a volte ci si può finire fino al collo, però a volte anche solo il preambolo di una storia meravigliosa. Avete per esempio presente The Millionaire, Jamal è davanti alla domanda che può cambiargli letteralmente la vita, l'ultima di 12 del noto quiz. Qualcuno tra l'altro si ricorda quella domanda? Iari mi dice di no. Il nome del terzo moschettiere, che se vogliamo non è una domanda così difficile, però dovete pensare l'ambito, lui è indiano, un ragazzo che non ha avuto un'istruzione, quindi è una domanda che ha una certa complessità e poi una sua logicità in quel bellissimo film. Jamal che parte bambino da un mare letteralmente di letame, quello dove lui si getta senza esitare pur di avere che cosa? L'autografo del suo attore preferito. Per coloro che tra l'altro se lo chiedono e hanno in mente quell'immagine, la sostanza che ricopre il giovane attore, ho scoperto che è una combinazione di burro d'arachidi e cioccolato. Ecco, quindi per il diabete non va bene, però per il resto ok. Film meraviglioso, dicevo, The Millionaire, storia clamorosa e quanto bello sarebbe pensare che almeno un bambino in questo mondo sia riuscito a regalarsi una parabola simile come quella di Jamal, dall'essere immerso nel letame fino ad arrivare a quell'ultima domanda, ripercorrendo tutta la propria assurda vita che nasconde fra le sue pieghe tutte le 12 risposte e soprattutto l'amore ritrovato. Jamal inizia nel letame, c'è invece chi ci finisce, e purtroppo non ne uscirà, ai lui, mai più. Ed è tutto vero, anche questo, vi ricordo, anche in questa edizione di Mille Storie, quello che si racconta è tutto vero, lo potete andare a trovare nei libri di storia. Perché alzi gli occhi al cielo, Iari? È così, è tutto così. Allora, è tutto vero e dove arriviamo? Ai libri di storia. A scuola però questa cosa qua non te la raccontano mai. Secondo me questa storia, se la raccontassero, secondo me ci sarebbero, non so, 4,5, 5, qualche voto più alto anche in storia. Allora, Federico I Hohenstaufen, colui che per praticità noi tra amici chiamiamo il Barbarossa, ha un fiero nemico, Enrico il Leone. A questo vengono ad un certo punto sottratti tutti i possedimenti, cosa che crea un clima piuttosto teso. È all'origine soprattutto di una faida fra Ludovico III di Turingia e il cardinale Corrado di Magonza. Nel frattempo il figlio del Barbarossa, diventato re, Enrico VI, interviene recandosi in Germania e convocando una dieta a Erfurt. Lo so, adesso state dicendo che barba, non rossa, che noia, che barba, che noia, però queste sono le necessarie premesse, perché dobbiamo capire perché ha convocato questa dieta. Da tutto il Sacro Romano Impero arrivano nobili che faticano letteralmente a trovare posto, vista l'altissima partecipazione. Insomma, la sala circa alle 14 del 25 luglio 1184 è tutta esaurita, gremita in ogni ordine di posto, temperatura a 27 gradi, cielo terso e terreno in perfette condizioni di gioco, più o meno così dovrebbero raccontare le cronache che iniziano a raccontare l'inizio dei lavori, solo che il terreno da gioco, chiamiamolo così, non è poi così in perfetta condizione, perché il pavimento della sala in cui sono tutti riuniti è in legno, e che cosa succede? Il peso eccessivo porta al crollo, le assi si spezzano e decine e decine di nobili teste coronate finiscono dritti dritti nelle latrine sottostanti. Cioè, una tragedia, veramente. Adesso fa ridere questa cosa, ma è vero, muoiono in 60 annegati in quel mare che non è burro d'arachide e cioccolato, come dicevamo prima, come in Millionaire. Però Ludovico e Corrado si salvano, come il re che si trova nell'unico punto in cui il pavimento non è di legno ma di pietra.
In una vasca con l'acqua calda che mi coccola la testa, un piede fuori che si infreddolisce appena, uscire solo quando è pronta già la cena, mangiare e bere sempre solo a dismisura senza dover cambiare buco alla cintura, e poi domani non andrò neanche al lavoro, neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro. Tornerò con gli amici davanti in scuola, ma senza entrare, solo fuori a far la ola. Non ci saranno ripetenti, punto e basta. Staremo tutti insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina. Staremo a mollo dalla sera alla mattina, così che adesso è troppo pieno e non si può più stare. È meglio trasferirci tutti quanti al mare. Quando fa buio accenderemo un grande fuoco, attaccheremo un maxi schermo e un maxi gioco, e dopo inseguimenti vari e varie lotte faremo tutti un grande bagno a mezzanotte. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso, e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro, mi rilasso e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Saremo più di 100, quasi 120, amici, conoscenti e anche i parenti, con il cocomero e la Coca-Cola fresca, con le chitarre a dirci che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino, festeggeremo con cornetti e cappuccino, e quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia.
poche ore quanto basta, per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso, mi ribagno, mi riasciugo e ricomincio qui lo spasso. Giorno in una vasca, con le mie cose più tranquille nella testa, un piede fuori come fosse una bandiera, uscire solo quando fuori è primavera, ma spero solo questa mia fantasia non sia soltanto un altro attacco di utopia, perché per questo non c'è ancora medicina che mi trasformi la mia vasca in piscina, e tantomeno trasformare tutto in mare, però qualcuno lo dovrebbe inventare. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso, e mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso.
Ma che bello, Claudio mi ha appena mandato la foto, loro stanno giocando a casa proprio con queste carte, queste plop trams, c'è Piero che si ricorda anche lui, sta andando a cercare le vecchie carte con cui giocava da ragazzino. In ogni caso adesso possiamo dire che alle 11.35 possiamo anche staccarci dal regale trono in ceramica, però il problema è che Alex Britti ci trattiene in bagno, laddove prima dell'invenzione malefica del telefono, o meglio dello smartphone, potevi passare ore ed ore almeno leggendo, non scrollando, non col telefonino. Vita vissuta, forse ricorderete Io uccido di Giorgio Faletti, 682 pagine, divorato proprio in bagno. Voi non so, per esempio, quanti romanzi, quanti libri avete letto nel triangolo delle Bermuda di ceramica, tazza, bidet e vasca? Perché comunque è storia, cioè è normale. Una volta, ma in alcuni casi è ancora così, mi sembra, girando anche in alcune case, so, il ripiano sotto il lavandino, il cesto dalla biancheria sporca, la mensola accanto alla finestra, insomma, ogni luogo è buono per lasciare un libro, o almeno vi prego, un topolino.
It's been years since they told her about it. The darkness her body possessed, and the scars are still there in the mirror every day that she gets herself dressed. Though the pain is miles and miles behind her, and the fear is now a docile beast, if you ask her why she is still running, she'll tell you it makes her complete. I run for hope. Since they told me about it, how the darkness had taken its toll, and they cut into my skin, and they cut into my body, but they will never get a piece of my soul. And now I'm still learning the lesson to awake when I hear the call. And if you ask me why I am still running, I'll tell you I run for us all. I run for hope. I
correre, correre, perché quando scappa, scappa, e se vi scappa, meglio correre. E se lo state già facendo, c'è un posto meglio degli altri. Il problema è che questo posto non è proprio dietro l'angolo, perché stiamo parlando di Tokyo. Bagni, bagni ovunque, ma è un qualche cosa a cui si arriva per gradi. Partiamo dal 1964, dai giochi olimpici. Piove a dirotto, la capitale imbrigliata nei cinque cerchi, è fradicia, è un marciatore, Abdon Pamic, profugo fiumano, cresciuto in un campo a Novare, poi diventato atleta a Genova, va in crisi quando mancano 12 chilometri all'arrivo della massacrante 50 chilometri. E c'è un problema, proprio quel problema. Si guarda a destra, si guarda a sinistra, cerca di resistere, ma i crampi sono insopportabili. Un tè freddo all'origine di quei dolori, e alla fine appunto non resiste, la fa in strada. Passi che il suo grande avversario, l'inglese Neil, ne approfitta, mette la freccia e lo supera e lo saluta. Il peggio però è che è colto in questo atto in mondovisione, perché quelle sono le prime Olimpiadi che arrivano veramente in tutti i paesi, quindi il regista non vuole perdersi nulla. Insomma, quell'atto che richiederebbe un minimo di intimità poteva anche lasciarlo. Ma come detto, sono i giochi che vogliono arrivare e mostrare in presa diretta tutto. Accade così che per qualche giorno poi quella siepe scelta dal marciatore italiano per entrare a suo modo nella storia risulterà inavvicinabile. Comunque, per la cronaca, una volta alleggeritosi, riprende l'inglese e si mette l'oro al collo. Mica da niente. In tempi più recenti, Rio 2016, toccherà più o meno la stessa cosa al francese Diniz. Lui però non si ferma, si alleggerisce e non vince. Adesso, qui potremmo anche aprire un capitolo sull'opportunità di mostrare cose del genere. Però mi taccio perché credo che siamo tutti d'accordo. È una cosa che capita anche ai ciclisti. I ciclisti, per esempio, in gara sono multati. Se fanno una cosa del genere, anche solo pipì davanti al pubblico, vengono multati. E infatti a Kigali, negli ultimi mondiali, all'altezza dei box, all'altezza del passaggio sulla linea d'arrivo, c'era una serie di toi dove tutti i corridori si fermavano. I bagni pubblici, dovete sapere, che sono un'idea tutto sommato recente. I primi, tanto per cambiare, riservati agli uomini, arrivano nel 1870, ma il primo bagno pubblico con sciacquone è realizzato da un idraulico di Brighton ed è una delle grandi invenzioni presentate all'Esposizione Universale di Londra nel 1851, dove però, tanto per cambiare, non c'è spazio per le donne. Da qui nasce la Ladies Sanitary Association, un'organizzazione che lotta per la realizzazione delle prime toilette per donne, o almeno che possano usare i servizi igienici già esistenti. Tra l'altro, sulla differenza tra bagni maschili e femminili, consiglio vivamente strappare lungo i bordi di zero calcare, un po' colorito ma illuminante e veramente anche irriverente ma realistico al 101%. Torniamo a Tokyo però, perché è lì che correndo, correndo, come canterebbe Venditti, siamo arrivati. Tokyo Toilet è il progetto di riqualificazione urbana di Shibuya, che è un quartiere della capitale, proposto da un imprenditore giapponese, che consiste nella costruzione di che cosa? Di bagni pubblici di alta qualità igienica e architettonica, cioè non solo belli ma utili, inclusivi e accessibili a tutti. Attualmente se ne contano 17, affidati a 16 architetti di fama internazionale. Se avete per esempio visto Perfect Day avete capito di che cosa stiamo parlando. Ci sono dei tour organizzati, un viaggio particolare che potrebbe far storcere il naso ma che invece lascia letteralmente a bocca aperta. C'è il bagno per esempio nella foresta, nella natura, quindi il labirinto, il bagno ispirato ai funghi, quello che pare un'enorme elegante lanterna giapponese. I più famosi sono quelli con il vetro traslucido. Entri e si opacizza, e che è un sistema ingegnoso ma che ha anche qualche problema. Anche i giapponesi ogni tanto hanno qualche problema, perché con gli sbalzi di temperatura le particelle che creano trasparenza e opacità si induriscono, e con il freddo possono creare un certo disagio. Quindi uno entra e dice: la faccio o non la faccio, perché non sono così sicuro, ecco, di non essere visto. La paletta di colori e odori che ci prende la gora ovunque lì è sostituita da una gamma di profumi che vanno dalla violetta alla fresia appena colta su un pendio ligure in primavera. Più che bagni sono opere d'arte, ma per questo, oltre all'idea, ci vuole ciò che i giapponesi hanno e che noi non tutti, per fortuna, però in tanti hanno un po' dimenticato l'educazione e il rispetto per gli altri e per la cosa pubblica. Bene, allora, questa era l'ultima storiella, lo so, è stata una puntata un po' strana, abbiamo parlato di quella cosa lì, poi a ridosso è mezzogiorno, però non siamo ancora a mezzogiorno, poi noi abbiamo parlato in maniera divertente, pensate, siamo riusciti a parlare di quella cosa lì parlando di Toulouse-Lautrec, di Mozart, fino ad arrivare a Tokyo e a queste installazioni meravigliose. Di cosa parleremo domani? Beh, non parleremo di questo perché abbiamo già fatto, non lo so, ci pensiamo, però troveremo altre storie, spero, belle, da condividere con tutti voi.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.